di nuovo la parola di Dio nel libro di Ruth, capitolo 2. Continuiamo la nostra breve serie nel libro di Ruth. Abbiamo visto il capitolo 1 già qualche settimana fa, però immagino che la maggior parte delle persone qua conoscano la storia. E questa mattina guardiamo insieme il capitolo 2. Non leggeremo tutto il capitolo, leggeremo i primi 17 versetti. Ruth capitolo 2. Prima di leggere vorrei pregare, preghiamo insieme. Padre Celeste, ti chiedo che le parole della mia bocca e le meditazioni dei nostri cuori ti siano gradite. Parlaci in modo chiaro e irresistibile, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ruth capitolo 2. Naomi aveva un parente di suo marito, uomo potente e ricco, della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth la moabita disse a Naomi: lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia. E lei rispose: va, figlia mia. Ruth andò e si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori. E per caso si trovò nella parte di terra appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Ed ecco che Boaz giunse da Betlehem e disse ai mietitori: il Signore sia con voi. E quelli gli risposero: il Signore ti benedica. Poi Boaz disse al suo servo incaricato di sorvegliare i mietitori: di chi è questa fanciulla? Il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose: è una fanciulla moabita, quella che è tornata con Naomi dalle campagne di Moab. Lei ci ha detto: vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe cadute dai mannelli dietro ai mietitori. È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora. Soltanto adesso si è seduta nella casa per un po'. Allora Boaz disse a Ruth: ascolta, figlia mia, non andare a spigolare un altro campo e non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve. Guarda qual è il campo che si miete e va dietro a loro. Ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino. E quando avrai sete andrai a bere dai vasi d'acqua che i servi avranno attinta. Allora Ruth si gettò giù, prostrandosi con la faccia a terra, e gli disse: come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi, così che tu presti attenzione a me, che sono una straniera? Boaz le rispose: mi è stato riferito tutto quello che hai fatto per tua suocera, dopo la morte di tuo marito, e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e il tuo paese natio per venire a un popolo che prima non conoscevi. Il Signore ti dia il contraccambio di quel che hai fatto, e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Lei gli disse: possa io trovare grazia agli occhi tuoi, o mio Signore, perché tu mi hai consolata, hai parlato al cuore della tua serva, sebbene io non sia neppure come una delle tue serve. Poi, al momento del pasto, Boaz le disse: vieni qua, mangia del pane, intigi il tuo boccone nell'aceto. E lei si mise seduta accanto ai mietitori. Boaz le porse del grande arrostito, e lei ne mangiò, si saziò, e ne mise da parte gli avanzi. Poi si alzò per tornare a spigolare, e Boaz diede quest'ordine ai suoi servi: lasciatela spigolare anche fra i manelli, non offendetela. Strappate anche per lei delle spighe dai covoni, e lasciatele lì, perché le raccolga, e non la sgridate. Così lei spigolò nel campo fino alla sera, batté quello che aveva raccolto e ne ricavò circa un efa d'orzo. Fermiamo qui la nostra lettura. Questo libro di Ruth, come ho già detto l'altra volta, è la storia di una scelta radicale e delle sue conseguenze. Nel capitolo 1 abbiamo visto la scelta radicale che Ruth ha fatto. Ha deciso di seguire Naomi a Betlemme. Ha fatto una scelta difficile, una scelta folle, sembra. Lei una straniera, povera, vedova, senza figli, senza nessuno. Invece di tornare a casa sua, ha scelto di andare con Naomi in un paese straniero. E tutto questo l'ha fatto perché ha deciso di rimanere fedele al Dio di Israele. Quindi nel capitolo 1 abbiamo visto questa scelta molto forte, e in questo capitolo 2 oggi vediamo le conseguenze di questa scelta, perché le scelte hanno delle conseguenze. Non so se tu hai già fatto delle scelte radicali nella tua vita, molti di noi sono sposati, questa è una scelta radicale, sposare qualcuno, e quando facciamo delle scelte nella vita non conosciamo sempre le conseguenze di queste scelte, sono imprevedibili. E oggi vediamo le conseguenze di questa scelta per Ruth. È importante, e lo ribadisco ancora una volta, capire fino a che punto queste due donne sono vulnerabili nella società dell'epoca, soprattutto Ruth, straniera, senza diritti civili, povera, senza marito. È molto vulnerabile, però c'è un vantaggio, è che nella provvidenza di Dio queste due donne sono tornate esattamente al tempo della mietitura. Questo è l'ultimo versetto del capitolo 1. Esse giunsero a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. Sapete com'è il tempo della mietitura? È un tempo molto speciale nella vita del villaggio, quando tutto il villaggio è in effervescenza. Forse l'equivalente che abbiamo in Trentino è la raccolta delle mele in Val di Non. Mi ricordo qualche anno fa la nostra sorella Agnese mi diceva che c'erano queste settimane clou a settembre a Cless, e mi diceva nessuno ha il diritto di essere malato in queste settimane, nessuno in ospedale, nessuno dal dottore, tutti a lavorare, perché conta una cosa sola, raccogliere queste mele. No, è tutta la città in effervescenza, è un po' così in questo libro di Ruth, è il momento clou dell'anno. E Ruth decide di fare una cosa particolare. Disse a Naomi, lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia. Ora, per capire cosa vuol dire, bisogna capire che c'era una legge in Israele, una legge per i poveri e per gli stranieri, la troviamo in Levitico e in Deuteronomio 24, versetti 19 e 21, ve la leggo. Mosè parla a coloro che hanno campi e dice: se mietendo il tuo campo vi avrai dimenticato qualche covone, non tornerai indietro a prenderlo. Sarà per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. Quando scotterai i tuoi ulivi, non tornerai per ripassare i rami. Le olive rimaste saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. Stessa cosa per la vigna. Quindi capite questa legge di Dio, una legge molto bella, molto interessante, penso che meriterebbe uno studio a parte, non posso fare questo studio questa mattina, ma è molto interessante vedere come Dio pensa l'approccio all'aiuto ai poveri. È una legge che sfida l'avidità e l'egoismo della nostra società moderna, no? Perché è una legge che dice in pratica non cercare di massimizzare i tuoi profitti, non hai bisogno di raccogliere proprio tutto. Se rimangono cose indietro le puoi lasciare per i poveri. Quindi penso che sia una legge molto sfidante per questa attitudine moderna di massimizzare i nostri profitti. E anche un'idea che sfida i nostri concetti, come dire, socialisti moderni dell'aiuto ai poveri, l'assistenzialismo moderno. No, è una cosa molto interessante perché Dio chiede al povero di prendere rischi. Dio chiede al povero di far qualcosa, deve andare nei campi, deve far qualcosa, deve cercare, deve lavorare e deve contare sul fatto che il proprietario del campo lo lascerà spigolare. Quindi è una legge che non è una legge per i fannulloni, no, non è una legge per alcuni, quando penso a fannulloni penso a quelli che fanno i giocolieri al semaforo e chiedono l'elemosina, non è una legge per queste persone, è una legge per qualcuno che fa uno sforzo. Non basta essere povero, non basta essere un cittadino per aver diritto a qualcosa. Quindi questo è un argomento che forse possiamo sviluppare un'altra volta. Quindi quando Ruth dice vado a spigolare, è evidente che ha sentito parlare di questa legge e lei va sperando che il Signore la possa aiutare. In termini moderni sarebbe come se lei dicesse vado a raccogliere la spazzatura e vediamo se incontro qualcuno che mi può aiutare. E in questo capitolo vediamo tre grandi lezioni per noi. C'è una meditazione sulla la provvidenza di Dio, però questi due personaggi, Ruth e Boaz, ci insegnano varie cose, ci insegnano l'importanza di prendere iniziative nella vita, l'importanza di fare la cosa giusta e l'importanza di far grazia agli altri. Questi sono i tre punti che vorrei vedere con voi. Prima l'importanza di avere iniziative. Versetto 2. Ruth decide di far qualcosa e dice: lasciami andare nei campi a spigolare. Notate quello che il testo non dice. Non dice che Ruth abbia pregato. Non dice che Ruth abbia passato tutta la notte in ginocchio a pregare, a chiedere al Signore cosa devo fare. Non sto dicendo che Ruth non abbia pregato, probabilmente avrà pregato, però la cosa penso molto importante di questo testo, di questo capitolo, è che mette proprio l'accento sull'iniziativa individuale delle persone. Ruth ha fatto qualcosa. Si è alzata dal letto, non è rimasta a piangersi addosso e ha deciso di uscire e di prendere rischi, di cercare qualcuno agli occhi del quale poteva trovare grazia. E Naomi ha detto: va, figlia mia. Io mi immagino Naomi che guarda Ruth, che parte, e forse Naomi avrà pensato: mi dispiace di non aver potuto provvedere di più per te, non ho proprio niente da offrire e tu sei costretta a andare così. Però Ruth l'ha fatto, ha preso questa iniziativa. Penso sia importante sottolineare questo perché è un aspetto, penso, trascurato dell'insegnamento nelle nostre chiese. Nelle nostre chiese riformate mettiamo molto l'accento sulla sovranità di Dio e abbiamo ragione di farlo perché è un elemento importante, però dobbiamo avere una visione equilibrata da queste cose. Sì, Dio è sovrano, Dio ci guida, Dio decide, però noi dobbiamo agire, noi dobbiamo uscire di casa, noi dobbiamo prendere iniziative. Penso che nel mondo evangelico in generale c'è questa attitudine troppo passiva, c'è questa idea che Dio ci deve prendere per la mano e dirci dove dobbiamo andare, cosa dobbiamo fare, a chi dobbiamo parlare, a quale porta bussare, ma in questo testo vediamo dei personaggi che agiscono. Chi ha deciso di uscire quel giorno? Ruth. Chi ha scelto il campo dove spigolare? Ha scelto Ruth. Chi ha deciso di cominciare a mietere il campo? Ha scelto Boaz. Queste cose le hanno scelte Ruth e Boaz, non il Signore. Questo ci ricorda che non dobbiamo rimanere, come dicevo, a pregare e a lamentarsi, ma dobbiamo agire. Leggevo recentemente un proverbio persiano, che non è cristiano, però mi è piaciuto, e diceva: Dio parla così, comincia a muoverti, di modo che Dio possa cominciare a benedire. C'è una verità in questo, e questa verità che vediamo in Ruth. Prima Ruth si alza, si muove, si dà da fare, e dopo Dio benedice. E la provvidenza di Dio la vediamo in questo passo. Infatti Dio è presente, però è un po' nascosto, quindi non so se avete notato dove si nasconde Dio. Dio si nasconde nel terzo versetto. Si nasconde sotto queste parole: e per caso. E per caso Ruth si trovò nella parte di terra appartenente a Boaz. Ecco, Dio è nascosto sotto queste tre paroline: e per caso. Ma forse queste tre paroline sono un po' scioccanti, forse nella Chiesa non penso che se qualcuno dicesse io questo è capitato per caso, qualcuno direbbe ma no, il caso non esiste, è la provvidenza di Dio. Vabbè, la Bibbia parla così, il libro di Ruth dice che è capitata per caso nel campo di Boaz. Quindi sappiamo che dietro il caso c'è il Signore, però a volte il Signore è nascosto. Però quando proviamo a far qualcosa, prendiamo iniziative, troviamo Dio nascosto dietro il caso. E Dio è presente dappertutto in questa storia, è presente nel fatto che Ruth sarà piaciuta a Boaz, è presente nel fatto che Ruth abbia scelto quel campo piuttosto che un altro campo, però è sempre presente in modo nascosto. E questo penso che per noi sia un insegnamento molto forte. È affascinante pensare che Ruth diventerà la nonna di Davide e quindi sarà una delle antenate del Signore Gesù Cristo, e uno potrebbe pensare, e se avesse sbagliato campo? Se fosse andato in un campo diverso, la storia del mondo sarebbe cambiata. E noi potremmo dire, ma no, non poteva sbagliare campo, perché è il Signore che la guidava. Ed è vero, però ancora una volta non è quello che il testo dice. Il testo dice che per caso si è trovato nel campo giusto. Però Dio non ha preso Ruth per la mano per dire, vai lì. Ruth ha preso l'iniziativa. Penso che avete capito dove voglio arrivare. Penso che sia un principio molto importante per la nostra vita cristiana. Se tu provi, se tu chiedi, se tu chiami, se tu vai in giro, forse vedrai la provvidenza di Dio. All'inizio forse questa provvidenza sarà nascosta e poi diventerà sempre più evidente, guardando indietro, che il Signore ti ha guidato in queste scelte. Quindi questo passo ci mostra l'importanza dell'iniziativa, ma forse ancora più importante l'importanza di fare la cosa giusta per noi cristiani. Ora, la parola di Dio non parla soltanto con dei comandamenti, la parola di Dio parla anche attraverso l'esempio delle persone, e sicuramente Ruth e Boaz sono due esempi per noi da seguire. Vi ricordo che questa storia di Ruth, questa storia così bella, così dolce, è ambientata in un mondo spietato, il mondo dei giudici, un mondo di violenza, di completa illegalità e di caos. Quindi la cosa molto bella è che vediamo due personaggi che fanno la cosa giusta in una società corrotta. Versetto 2, per esempio. Prima di andare, Ruth praticamente ha chiesto a Naomi il permesso. Perché ha chiesto a Naomi il permesso di andare? Semplicemente perché Naomi era più grande di lei e aveva autorità sopra di lei. E quindi questo è un richiamo per noi a chiedere consiglio alle persone che hanno autorità sopra di noi. Quanti ragazzi, quante ragazze non avrebbero sposato la persona sbagliata se solo avessero ascoltato i consigli dai propri genitori, che diceva non sposarlo, non sposarla, è ovvio che è la persona sbagliata. No, a volte noi diciamo voglio pregare perché voglio cercare la volontà di Dio per la mia vita. Però questa mattina ti voglio dire che se le persone che ti amano di più al mondo, i tuoi genitori, ti danno un consiglio, forse anche questo è Dio che parla. Forse non è utile pregare più di tanto, forse Dio ha già parlato, è solo un suggerimento. Poi vedete il versetto 7. Ruth ha detto, vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe. Ma questo è molto bello perché in realtà Ruth aveva il diritto di farlo. C'era la legge in Israele che diceva i poveri e gli stranieri possono venire a spigolare. Però anche se lei aveva il diritto ha comunque chiesto il permesso. E questo è un segno di umiltà. Ma questo sfida l'attitudine che viene premiata nel nostro mondo moderno, no? L'attitudine di colui che rivendica i propri diritti. No, io mi impongo, questo ne ho diritto, lo voglio, lo esigo. Ruth ci dà un esempio opposto, l'esempio cristiano della persona umile. Però quello che mi colpisce forse ancora di più è Boaz. A me piace molto Boaz, il modo di fare. Vedete un po' come fa Boaz quando arriva al lavoro, versetto 4. Boaz arriva al lavoro e dice ai mietitori, il Signore sia con voi. E quelli gli risposero, il Signore ti benedica. E mi sono detto, che bel ambiente di lavoro, no? Dove lavorare. No, immaginate molti di voi lavorano in scuole, cioè immaginate una scuola nella quale il preside arriva al mattino e dice, il Signore vi benedica. E tutto il personale, tutti gli insegnanti con una sola voce rispondono, il Signore sia con te. Che bella scuola sarebbe una scuola così, o che bella azienda sarebbe. Però pensate che per Boaz e per questi uomini non erano soltanto parole. quando Boaz diceva il Signore sia con voi, o dicevano il Signore ti benedica, era il segno di una certa volontà, di una certa attitudine davanti alla vita e davanti al lavoro. Io penso che domani mattina o nei prossimi giorni, se noi andiamo a lavorare, anche se noi non diremmo il Signore vi benedica quando arriviamo, forse possiamo comunque andare con questa attitudine, pensare come posso essere una benedizione in questo posto, malgrado tutto, malgrado le gelosie, malgrado il malumore, malgrado le frustrazioni. Anche questo penso che sia un esempio molto, molto forte. Poi la cosa bella è che Boaz ha semplicemente rispettato la legge, ha lasciato Ruth spigolare e anche di più, e non avvertiamo nessuna reazione di fastidio. No, Boaz non ha detto, oh no, guarda qua questa povera, è venuta nel mio campo e adesso sono costretto a lasciarla spigolare perché la legge dice così. Ma perché non poteva andare in un altro campo invece di venire nel mio? Boaz non ha avuto questa reazione, ha avuto una reazione di grazia e non ha abusato del suo potere. Io penso che questa, come dicevo, era una società molto difficile. Quando noi siamo sotto pressione, nel bisogno, è molto facile fare dei compromessi con la morale. Mi è venuto in mente che per Ruth sarebbe stato forse molto più facile prostituirsi piuttosto che andare a spigolare, forse questa era la soluzione facile. Anche per Boaz, una straniera senza diritto nel suo campo, lui era un uomo potente e ricco, cosa poteva fare a Ruth? Poteva fare quello che voleva. L'abuso di potere è una realtà della nostra società occidentale e della nostra società nella quale viviamo. Mi ricordo ancora questa intervista di Indro Montanelli, alcuni di voi conoscono, forse il grande giornalista Indro Montanelli, in una famosa intervista con Enzo Biaggi, anni fa parlava degli italiani, e diceva quello che vuole l'italiano è una fetta di potere, anche sottilissima, ma con la possibilità di abusarne. Lui aveva descritto così la nostra società. E Boaz è esattamente l'opposto di questa società, è l'uomo che non abusa dal proprio potere. Perché? Perché teme Dio. Perché Boaz e Ruth sono delle persone che sanno di dover rendere conto a Dio un giorno. E quindi il modo in cui si comportano è importante, perché sanno che un giorno dovranno comparire davanti a Dio. Anche per noi è facile, quando siamo sotto pressione, cercare di adeguarsi a una certa morale o fare dei compromessi. Per esempio, per un ragazzo o una ragazza cristiani non sposati, la tentazione di vivere insieme è molto forte, non solo per motivi fisici o sentimentali, ma anche per motivi economici a volte. Questo è solo un esempio. Però la sfida per noi questa mattina è questa, è che noi cristiani dobbiamo far vedere al mondo un comportamento diverso. Cristiani che fanno la cosa giusta quando gli altri non la fanno. Io mi chiedo perché in certi posti, certe regioni, ci sono tante chiese con tanti membri, tante chiese evangeliche con centinaia di membri, e queste chiese non sembrano avere un impatto sulla società intorno a loro. Mi chiedo se semplicemente perché i cristiani evangelici hanno fatto troppi compromessi con il mondo. Io penso che questo mondo non abbia bisogno di vedere dei paralitici che si alzano, non ha bisogno di vedere dei miracoli, ha bisogno di vedere delle Ruth, ha bisogno di vedere dei Boaz, delle persone che non abusano del proprio potere, delle persone che non si fanno pagare in nero, delle persone che hanno sempre una buona coscienza e fanno la cosa giusta, anche se costa, anche se è difficile, anche se sono le uniche persone a farlo. Perché? Perché si affidano alla grazia di Dio. La società ha bisogno di vedere delle persone strane, persone che dicono, ma questo qui è strano, ma perché lavora così? Ma lei perché lavora in questo modo? non lo so, deve essere cristiana. Deve essere cristiana, è l'unica spiegazione, perché nessuno fa così. Far la cosa giusta nella società, come Ruth e come Boaz. E poi Boaz non ha soltanto fatto la cosa giusta, ha fatto più della cosa giusta. Ha fatto grazia a Ruth. Ha trattato Ruth come non se lo meritava. E questa è la cosa forse più bella di questo passo, la grazia e la misericordia. Questo è un po' il filo conduttore, no? Versetto 2, agli occhi del quale avrò trovato grazia. Versetto 10, come mai ho trovato grazia ai tuoi occhi? Versetto 13, lei disse, possa io probabilmente continuare a trovare grazia. Pensate un po' alla progressione di questa giornata favolosa di Ruth. Ruth è andato quella mattina a spigolare, arriva in quel campo. Versetto 8 e 9, Boaz disse a Ruth, ascolta figlia mia, non andare a spigolare nell'altro campo, rimani qui con le mie serve. Quindi già a mezzogiorno ha già il lavoro sicuro, tempo pieno, ha già il contratto. Poi Boaz provvede anche le bevande, no? Quando ha bisogno di fare una pausa ti faccio vedere dove sono le bevande. Poi versetto 14, vieni con noi a mangiare a tavola con i miei mietitori. Questo è molto molto di più di quello che si meritava. Capite come Boaz fa grazia a Ruth? Non soltanto la lascia spigolare, ma la tratta come se fosse una persona della casa. Poi versetto 15-16 le dà ancora di più a spigolare, quindi può portare ancora di più a casa. Versetto 17, porta a casa un efa, che era più o meno equivalente di 35 litri. Quindi dovete immaginare questa scena un po' comica, ma molto bella, di una Ruth che al mattino parte senza niente, dice vediamo cosa succederà, e alla sera torna a casa con 35 kg di roba, non riesce neanche a portare tutto questo grano che Boaz le ha dato, e Naomi che dice, ma da dove vieni? Cos'è successo? Quello che è successo è che è stata benedetta dal Signore, più di ogni cosa, più di quello che si meritava. E Boaz lo spiega perché. Dice perché mi è stato riferito quello che hai fatto per la tua suocera dopo la morte di tuo marito. E il Signore ti benedice. Ora, questo testo non ci insegna che le benedizioni del Signore sono automatiche. No, ogni volta che facciamo una cosa giusta, il Signore ci benedice in modo materiale. Ma questo testo ci ricorda che Dio non è il debitore di nessuno. Se noi facciamo grazia, se noi seguiamo Cristo, Egli ci benedirà. Ruth non meritava niente. Era come i lavoratori della undicesima ora in Matteo 20, no? Quelli che il padrone ingaggia alle 5 del pomeriggio, quando il lavoro è già fatto e quindi sono perfettamente inutili. Perché lo fa? Perché vuole fare grazia. E Boaz, evidentemente, è un'immagine, è un tipo di Cristo che fa grazia. Io quello che ti vorrei dire questa mattina è che se tu sei in Cristo, tu sei come Ruth. Una volta sei venuta a spigolare in un campo, non eri niente, non eri nessuno, eri uno straniero, una straniera, e soprattutto non avevi nessun diritto davanti a Dio. Non c'era neanche una legge che obbligava Dio a lasciarti spigolare nel suo campo. Non avevamo nessun diritto. Penso che sia facile dimenticare nella nostra vita cristiana a volte da dove veniamo, che ancora adesso noi siamo davanti al Signore con le mani vuote. Ancora adesso è il Signore che riempie il nostro mantello, le nostre mani, con i cereali. Ancora adesso noi dobbiamo tutto a Cristo, aspettiamo tutto da Cristo. Vedete, il problema centrale della vita cristiana è che noi ci dimentichiamo sempre chi siamo, da dove veniamo e cosa Cristo ha fatto per noi. Quindi cerchiamo questa mattina di meditare su Ruth, di vederci in questo personaggio di Ruth e di meditare, di commuoverci quando pensiamo alla grazia di Dio per noi. Come Dio ci ha trattato, come non lo meritavamo, come Dio ci ha dato di più. Perché noi un giorno ci siamo umiliati e siamo venuti a Cristo. E se tu non hai ancora fatto questo passo, se non sei ancora venuto a Cristo, ti incoraggio a farlo. Ti incoraggio a credere in Cristo, ti incoraggio a parlare con Cristo e dire a Cristo: Signore, vieni nella mia vita, fammi vedere cosa sei capace di fare. Sento parlare questi cristiani che parlano della tua grazia, la vorrei vedere anch'io. E io ti posso dire che Cristo è qualcuno che ti sorprenderà. Se noi siamo in Cristo, possiamo dare testimonianza che siamo stati sorpresi da Cristo e ogni giorno siamo sorpresi dalla grazia di Cristo. Vogliamo pregare, chiedere al Signore di aiutarci a capire queste cose. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per la perfezione della tua parola, che il fatto che in un libro così grosso, con tante pagine, tutto quello che è scritto dentro è perfetto. Non ci sono errori, non ci sono neanche errori di stile, e tutto questo libro ci insegna la tua volontà per noi. Grazie per questo richiamo questa mattina a comportarci in un certo modo e a fare la cosa giusta, prendere iniziative. Ma soprattutto, Signore, ti ringraziamo perché noi abbiamo trovato un Boaz meraviglioso. Abbiamo trovato un Boaz eterno. Un Boaz che ogni giorno riempie il nostro mantello con chili e chili di benedizioni. Lo vogliamo amare, lo vogliamo servire e ti chiediamo la grazia di farlo. Nel suo nome. Amen.